Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Gesù ha versato il suo sangue come prezzo e come lavacro, perché fossimo purificati da tutti i peccati. Per non svilirci, guardiamo a Lui, abbreviamoci alla sua fonte per essere preservati dal rischio della corruzione. E allora sperimenteremo la grazia di una trasformazione. Noi rimarremo sempre poveri peccatori, ma il sangue di Cristo ci libererà dai nostri peccati e ci restituirà la nostra dignità, ci libererà della corruzione.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Sabato 2 luglio siamo all'inizio del mese dedicato al preziosissimo sangue di Gesù. Abbiamo dunque aperto riascoltando un passaggio dedicato da Papa Francesco proprio al sangue di Cristo. Era un passaggio tratto dalla sua omelia per la solennità del Corpus Domini dell'anno scorso, giovedì 4 giugno 2015. Dedichiamo dunque la prima parte del nostro incontro proprio a conoscere meglio questa devozione, questa spiritualità. Lo facciamo con il nostro ospite al telefono, Don Benedetto Labate, missionario del preziosissimo sangue, la congregazione fondata da San Gaspare del Bufalo, definito l'apostolo del preziosissimo sangue. Benvenuto, Don Benedetto. Iniziamo dalle origini di questa festa e dal fatto che sia legata al mese di luglio.
Le origini di questa devozione si devono ad una reliquia conservata nella Basilica di San Nicola in carcere a Roma. I principi Savelli, che erano i conservatori di questa reliquia, ad un certo punto hanno voluto regalarla alla Basilica e quindi il canonico Monsignor Francesco Albertini diede vita proprio ad una celebrazione annuale nella quale si festeggiava questo pezzo della tunica di Longino, il centurione che secondo la tradizione ha trafitto con la sua lancia il costato di Gesù, e quindi questa stoffa si sarebbe impregnata appunto del sangue di Cristo. Ecco, la reliquia veniva conservata nella basilica e allora Monsignor Albertini pensò di iniziare un'arciconfraternita dedicata al preziosissimo sangue di Cristo e invitò proprio San Gaspare, giovane sacerdote appena ordinato, a predicare per iniziare questa devozione. Inizialmente la devozione avveniva nel mese di giugno e anche per i primi tempi sempre la Chiesa ha celebrato la festa del preziosissimo sangue la prima domenica di giugno. Dopodiché, essendo il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore di Cristo, ecco, si dovette spostare appunto al mese di luglio. Ma San Gaspare ci teneva tantissimo alla devozione al preziosissimo sangue, tant'è vero che la portava sempre con sé nelle missioni popolari che predicava nello Stato Pontificio, perché riteneva che questa devozione era proprio ciò che fonda l'essere stesso della Chiesa. Cristo, a prezzo del suo sangue, ci ha riscattati, ha perdonato tutti i nostri peccati e ci ha introdotto nel regno di Dio.
Quindi è questo il significato della devozione, ricordarci di questa verità.
Sì, tant'è vero che quando i nemici di San Gaspare volevano un po' osteggiare la sua opera, la fondazione della congregazione dei missionari del preziosissimo sangue, gli fu chiesto di giustificare come mai il sangue di Cristo fosse utilizzato per dar nome ad una congregazione di religiosi, di sacerdoti. E lui, scrivendo un memoriale al Papa Leone XIII, scrisse esattamente così: nei grandi mezzi che Dio ha voluto utilizzare per arginare il gran torrente dell'iniquità, ecco, ad un certo punto ha voluto stabilire proprio che ci fosse il risveglio alla devozione del preziosissimo sangue, perché questa è l'unica che appunto espia, lava i peccati dell'umanità e dona all'uomo, concede la misericordia infinita di questo Dio che per amore dell'umanità si è lasciato crocifiggere.
Quando sentiamo parlare di devozione popolare siamo portati un po' a sminuire il valore anche teologico della devozione stessa. In realtà anche la devozione al preziosissimo sangue ha le sue radici nella scrittura. Ci sono dei riferimenti biblici che danno origine a questa devozione.
Quello che lei dice è vero, purtroppo oggi tendiamo a parlare di spiritualità piuttosto che di devozione. Ma in realtà la devozione non è altro che il cuore che volge verso Dio e quindi abbraccia tutta la vita di un cristiano. E esattamente come lei stava dicendo, la devozione del preziosissimo sangue affonda le sue radici in tantissimi testi biblici, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Voglio citarne tre che sono quelli emblematici, diciamo, che noi missionari del preziosissimo sangue utilizziamo in genere quando vogliamo presentare la nostra spiritualità. Il primo è il libro dell'Esodo, al capitolo 24, quando Mosè, per inaugurare l'alleanza tra Dio e il popolo, utilizza il sangue degli animali, asperge metà del sangue sull'altare che rappresenta Dio e l'altra metà la versa sul popolo. E il popolo dice: quello che Dio ha detto, noi lo eseguiremo. Ecco per cui Mosè dice: questo è il sangue dell'alleanza, questo è ciò che sancisce il patto tra noi e Dio. Gli evangelisti hanno voluto poi riprendere le parole di Mosè mettendole sulla bocca di Gesù quando ha istituito l'Eucaristia nell'ultima cena. Infatti tutti e tre gli evangelisti sinottici, Matteo, Marco e Luca, dicono che Gesù, prendendo la quarta coppa di vino che si usava nel seder pasquale, disse: ecco il calice della nuova alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. A coronamento di questo, San Paolo, cito soltanto uno dei tanti testi delle sue lettere, nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, dice che il sangue di Cristo è ciò che ha abbattuto il muro dell'inimicizia. Ecco, la riconciliazione, il concetto di riconciliazione, per cui il sangue di Cristo riconcilia noi e Dio e noi tra fratelli, facendo di tutti quanti un'unica chiesa, l'unico popolo di Dio.
Queste le origini bibliche, riferimenti biblici. Quali sono le espressioni popolari più comuni di questa devozione o spiritualità?
Sì, fondamentalmente diciamo che San Gaspare e Monsignor Albertini, prima di lui, uso un termine forse improprio, inventò una coroncina del preziosissimo sangue, dove attraverso sette misteri si medita appunto sulle sette effusioni del sangue di Cristo, anche queste tutte che hanno radici nel Vangelo, nel Nuovo Testamento. E queste sette effusioni ricordano all'umanità quanto Dio ha amato noi, suo popolo, fino a versare tutto il sangue, fino all'ultima goccia. Poi abbiamo anche le litanie del preziosissimo sangue, che sono appunto queste invocazioni alla potenza del sangue di Cristo che ci lava e ci rigenera alla vita dei figli di Dio. E infine ci sono le sette offerte, che sarebbero come una grande preghiera universale, per cui noi affidiamo attraverso l'intercessione del sangue di Gesù a Dio Padre le varie realtà della nostra umanità, quindi la Chiesa, gli ammalati, i giovani, le famiglie, eccetera, eccetera.
Vogliamo in chiusura spiegare agli amici in ascolto chi era San Gaspare del Bufalo, quindi brevemente anche qual è il carisma della vostra congregazione?
Sì, certo. San Gaspare nasce a Roma il 6 gennaio 1786. È un sacerdote romano che ha vissuto purtroppo l'esilio a causa dell'imperatore Napoleone, che voleva il giuramento di tutti i funzionari dello Stato Pontificio, e lui invece ha voluto rifiutarsi, esattamente come fece il Papa, con le parole: non debbo, non voglio, non posso. e quindi è stato per 4 anni in esilio fuori dello Stato Pontificio fino alla caduta dell'astro napoleonico. Quando San Gaspare tornò a Roma, voleva entrare nella Compagnia di Gesù, invece il Papa gli affidò la predicazione delle missioni popolari, che dovevano essere proprio lo strumento per estirpare la piaga del brigantaggio. E quindi San Gaspare volle unire la predicazione straordinaria, queste predicazioni di 15 e più giorni, a volte anche un mese, nelle città, nei villaggi dello Stato Pontificio, insieme alla devozione del preziosissimo sangue. Ed è ricordato appunto come la tromba del preziosissimo sangue, oppure l'apostolo del preziosissimo sangue, proprio per questo suo carisma, per questa sua capacità di annunciare la parola di Dio, ma soprattutto la misericordia infinita di Dio.
Grazie a Don Benedetto L'Abate, missionario del preziosissimo sangue, per essere stato con noi. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Domani la Chiesa festeggia San Tommaso Apostolo, detto Didimo, uno dei 12. Tutti lo ricordiamo come l'apostolo incredulo. In realtà la figura di Tommaso è una figura molto più complessa, molto più articolata, presente in diversi brani del Nuovo Testamento, in particolare nel Vangelo di Giovanni. Le spoglie dell'apostolo Tommaso sono custodite in Abruzzo, nella città di Ortona, in provincia di Chieti, nell'arcidiocesi di Lanciano Ortona. È nostro ospite Sua Eccellenza Monsignor Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano Ortona. Benvenuto, Eccellenza.
Grazie, buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Eccellenza, iniziamo con un po' di storia. Raccontiamo a quanti ci seguono come le reliquie di San Tommaso Apostolo sono giunte fino ad Ortona.
Certamente, le reliquie di San Tommaso giungono ad Ortona il 6 settembre del 1258 e giungono ad Ortona dall'isola di Chios, un'isola dell'Egeo vicino al luogo in cui Papa Francesco qualche tempo fa si è recato in visita ai profughi. San Tommaso, uno dei 12 apostoli di Gesù, riceve il martirio in India, quindi la sua tomba è nell'India. Da lì però, nel III secolo, il suo corpo, probabilmente per proteggerlo e poterlo venerare meglio, viene trasferito ad Edessa, nell'attuale Turchia, che anticamente era uno snodo molto importante per la cristianità. Ad Edessa è passata anche la Sindone, tanto per fare un esempio. Lì è rimasto fino al Novecento, la fine del Novecento, fin quasi al 1000, dove ancora una volta per proteggerla dagli assalti di chi voleva fare scempio dei resti di San Tommaso, viene spostata nell'isola di Chios, dove resta appunto fino all'agosto del 1258. Perché ad Ortona? Perché Ortona era, nelle battaglie fra le varie repubbliche marinare per il governo sul Mediterraneo, era amica di Venezia contro Genova. A Chios c'è una battaglia fra veneziani e genovesi, vincono i veneziani che, come succedeva in questi casi, si dividono tutte le prede. Un navarca di Ortona, Leone, invece di prendere, diciamo così, ricchezze umane, avendo visto nei giorni precedenti che c'era una chiesa che custodiva le spoglie dell'apostolo Tommaso, va in questa chiesa, prende l'apostolo, le ossa dell'apostolo Tommaso insieme con la pietra tombale e le porta ad Ortona. La tradizione dice che mentre le altre navi hanno incontrato diverse difficoltà nel Mediterraneo, tempeste eccetera, le tre navi di questo navarca, Leone, giungono senza nessuna difficoltà nel porto di Ortona. Attraccano al porto e si fa una solenne processione per portare queste ossa su nella cattedrale di Ortona, che a quel tempo era dedicata alla Madonna degli Angeli. da quel momento, quando arrivano le ossa di San Tommaso, appunto il 6 settembre 1258, la cattedrale di Ortona cambia intitolazione e viene dedicata all'apostolo Tommaso. Ci sono state varie avventure di queste ossa nella cattedrale di Ortona, perché essa è stata soggetta a vari atti di distruzione. Nel 1566 è stata incendiata dagli saraceni e questo impedisce anche un esame particolare delle ossa, perché sono state soggette a un calore molto forte. E poi durante la Seconda Guerra Mondiale la cattedrale è stata bombardata e solo per un miracolo del Signore le ossa non sono state distrutte. La devozione della popolazione è molto forte, la certezza che queste ossa siano di San Tommaso ci è data da diversi studi che si sono fatti sulle ossa stesse. Nel 1982-84 il vescovo di allora, Monsignor D'Antonio, insieme con un'equipe di medici della Università di Chieti, fanno un esame delle ossa, riscontrano che sono ossa di un uomo non troppo alto, circa 1,65-1,70, che aveva una forma di reumatismi alle ossa, alle mani in modo particolare, e che probabilmente, per come era conformato, poteva essere un uomo del Medio Oriente. Ci mancano alcuni pezzi di questo corpo, una reliquia è contenuta nel tesoro di San Nicola di Bari, l'ulna del braccio sinistro, mentre un omero del braccio destro, della parte destra del corpo, è nella cattedrale di Maastricht. Queste reliquie sono complementari e compatibili con le nostre. C'è un atto notarile redatto a Bari nel 1259 in cui dei testimoni che erano a Chios l'anno precedente hanno dichiarato che le ossa che sono ad Ortona sono le stesse che prima erano a Chios. Poi c'è un'altra reliquia che è contenuta nella chiesa a Roma, Santa Croce in Gerusalemme, ed è una reliquia del dito, non si riesce a capire se è del dito destro o del dito sinistro, e questa reliquia è stata portata a Roma da Santa Brigida, che per due volte si è recata ad Ortona in pellegrinaggio sulla tomba di San Tommaso, così come ha fatto per tutte le tombe degli altri apostoli presenti in Italia. Un'ultima cosa che non c'entra con la scienza ma con la fede: nelle sue rivelazioni il Signore ha comunicato che, come a Roma sono presenti le tombe dei suoi apostoli Pietro e Paolo, così ad Ortona è presente la tomba del mio amico Tommaso.
Parliamo allora della figura di San Tommaso Apostolo, questa figura che è così vicina a tutti noi. La sua incredulità è in fondo sinonimo di umanità. Siamo certo. Tutti un po' San Tommaso, forse è per questo che lo sentiamo particolarmente
come
vicino.
No. E forse per questo nel Vangelo il soprannome di Tommaso è Didimo, che vuol dire gemello. Tommaso davvero è gemello di ogni uomo e di ogni donna che vuole vedere, che vuole toccare, come Tommaso ha voluto fare quando i suoi amici apostoli gli hanno detto di aver visto il Signore dopo la risurrezione. Questo è non indice di incredulità, ma indice di serietà, perché vuol dire che Tommaso voleva fare un'esperienza diretta del Signore risorto, che non voleva semplicemente accontentarsi delle parole dei suoi amici, ma che appunto voleva sperimentare personalmente l'incontro con il Signore, cosa che è avvenuta la settimana dopo, 8 giorni dopo, ci dice il Vangelo. E questo significa che Gesù ha preso sul serio il bisogno di Tommaso, così come Gesù prende sul serio il bisogno di ciascuno di noi, che abbiamo bisogno di vedere e di toccare. Perciò Gesù è diventato uomo, il Figlio di Dio si è fatto uomo. E quando Tommaso ha visto Gesù, probabilmente il Vangelo non ce lo dice, ma la professione di fede che Tommaso fa è testimonianza che forse non ha più toccato, ma si è semplicemente inginocchiato dicendo: mio Signore, mio Dio. Quella professione di fede è così totale, così completa, così breve, che ognuno di noi potrebbe fare sua. Naturalmente nel Vangelo Tommaso non è solo quello che vuole mettere il dito, ma è un discepolo che viene raccontato in diversi punti del Vangelo stesso, specialmente nel Vangelo di San Giovanni. È l'apostolo che, quando gli altri apostoli non volevano andare a Gerusalemme, avendo Gesù annunciato la sua passione e morte, dice: andiamo anche noi a morire con lui. Quindi un apostolo che ha compreso che essere discepoli del Signore è seguirlo fino in fondo, al limite fino anche al dono della vita. Poi è l'apostolo che permette a Gesù di esplicitare la sua rivelazione, dicendo, permettendo a Gesù di dire: io sono la via, la verità e la vita. Noi non conosciamo la via, come faremo a seguirti? Domanda Tommaso, e Gesù dice: Tommaso, io sono la via, dovete venire dietro di me. E infine, ecco l'episodio più famoso, quello dopo la risurrezione. A dire il vero, nel Vangelo di Giovanni Tommaso viene nominato ancora un'altra volta come secondo nella lista dopo Pietro, quando Pietro va a pescare e poi vedono Gesù sulla riva del mare, che permette loro di fare la pesca miracolosa. Quasi a dire che se ci fidiamo di Tommaso, se ci fidiamo degli apostoli, se facciamo un'esperienza personale con Gesù, anche noi faremo una pesca miracolosa, le reti della nostra vita saranno piene di frutti.
Parlando della devozione del popolo ortonese e non solo nei confronti di San Tommaso Apostolo, lei parlava di questo legame della popolazione. Quali sono le forme di devozione che si sono sviluppate in questi secoli?
La città di Ortona e la diocesi, perché poi San Tommaso è patrono dell'intera diocesi insieme con la Madonna del Ponte, titolare della cattedrale di Lanciano, la città di Ortona festeggia San Tommaso in tre occasioni. Una, domani, come lei stessa ricordava, in occasione della festa liturgica di San Tommaso Apostolo, con una messa solenne e poi con una marcia che noi chiamiamo Marcia della Fede, partendo dal porto, il luogo dove è arrivata la nave con le spoglie di San Tommaso, e arrivando processionalmente fino in cattedrale quest'anno domenica sera, poi insomma il 3 sera gli altri anni. Poi si celebra la festa del 6 settembre, l'arrivo delle ossa, quindi la traslazione delle ossa di San Tommaso, ma la festa più grande è quella del perdono di San Tommaso, che avviene la prima domenica di maggio. Questa festa è preceduta da una solennissima novena, molto molto frequentata dalla popolazione, nella quale c'è anche un inno e un antifono al Magnificat del 1700-1800 che viene cantata da un coro di soli uomini, perché la tradizione è così, e nella quale quasi sempre io come vescovo faccio il presidente, detto l'omelia, le riflessioni. E poi, quando arriva il giorno precedente alla domenica, la prima domenica di maggio, si promulga l'indulgenza del perdono, sullo stile della perdonanza di Assisi. Quindi chi entra nella cattedrale di Ortona, venera San Tommaso secondo le intenzioni del Papa e le norme richieste per ottenere l'indulgenza plenaria, può ottenere l'indulgenza plenaria. Sicuramente questa è la festa più sentita da tutti gli ortonesi.
Bene, allora io la ringrazio per essere stato con noi, le faccio gli auguri per questa festa che è già iniziata, siete già nella tre giorni che si concluderà domani sera.
Siamo già nella festa, tra l'altro quest'anno abbiamo anche un replay più civile, perché le festività di maggio sono state bagnate dalla pioggia e quindi la gente farà anche un po' di festa esteriore insieme con i momenti della fede che viviamo in chiesa.
Bene, allora grazie a Sua Eccellenza Monsignore Emidio Cipollone, Arcivescovo di Lanciano Ortona, per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'ospitalità.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21, in replica domani mattina alle 7, poi ancora domani sera alle 21 con una nuova puntata della serie di catechesi che Don Fabio Rosini sta dedicando in queste settimane agli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico, la sfida interiore. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
la gioia del viaggio.